Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo oramai con il Natale alle porte e siamo in collegamento telefonico con Verona, dove abbiamo in linea Athos Arzenton del progetto La Radio nelle Scuole. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Athos.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Un saluto in questo momento da Verona. Da Verona siamo già con le lampadine di Natale in preparazione.
Ecco, diciamo che chiaramente stando nel mese di dicembre è anche un periodo di bilanci, sicuramente un bilancio positivo per il vostro gruppo, perché ci sono stati una serie di eventi molto interessanti. Sicuramente quello più recente è quello relativo a Treviso, celebra la creatività e la radio, successo per il concorso La cartolina, la migliore cartolina QSL per radioamatori. Vogliamo partire da questo, Athos?
Sì, partiamo da questo, perché è stata un'iniziativa nuova nel suo genere, che è stata quella di far partecipare ragazzi delle scuole di grafica della città di Treviso a un concorso per disegnare la più bella cartolina QSL, quelle cartoline che i radioamatori si scambiano a livello mondiale quando si fanno i collegamenti, no? Alla faccia di internet, è sempre un piacere avere la stazione radio tappezzata di queste cartoline su tutto il mondo. Questi studenti hanno partecipato su un concorso patrocinato dal comune di Treviso e proprio il 6 novembre c'è stata la premiazione, ma non solo la premiazione degli studenti, ma anche la bellezza di 2500 collegamenti fatti dai soci della sezione ARI di Treviso per far vedere che la radio in onde corte arriva ancora in giro per il mondo.
Ecco, Athos, ma questi ragazzi sono degli esperti grafici?
Sì, questi sono due scuole con indirizzo grafico, istituti superiori, grafica e multimedialità, e che hanno partecipato su questo bando che chiedeva disegna la tua città, in questo caso Treviso, una bella cittadina che suggerisco per gli amici del sud di visitare, non c'è solo Venezia, attraversata da canali di acque, di disegnare quindi gli elementi essenziali che vanno a connotare questa città, insomma città murata, città di acqua, e i premi sono stati proprio tre cartoline, tre QSL, che sono stati i ragazzi premiati proprio il 6 novembre.
E che poi, se non vado errato, ne avete prodotto un video proprio sul vostro canale YouTube con delle immagini che riprendono queste premiazioni, no?
Diciamo che l'idea è stata molto originale, quindi è stata seguita anche da emittenti locali. Poi abbiamo sempre nella Radio nelle Scuole 4.0 fatto anche un video, ci hanno seguito in parecchi, per far vedere come si può coniugare la creatività con quella che è la passione per la radio. Ecco, diciamo che forse era questo l'elemento veramente originale che si è portato avanti in questo caso da Treviso.
Athos, però credo che l'evento veramente più vicino a noi, più recente, che si è appena concluso, è questo relativo al Festival della Meteorologia, che ha coinvolto i licei lunigianesi, no? Ne vogliamo parlare anche di questo?
Ah, ma certo, perché finalmente dopo gli incendi della Lunigiana, che sono i capofila del settore delle radiosonde lanciate dalle scuole, sono riusciti dopo anni a contagiare, e cominciano a contagiare altre scuole italiane. Quindi all'interno del Festival Nazionale della Meteorologia, che si è tenuto dal 20 al 23 novembre, sono state fatte, assieme a l'incendio della Lunigiana, assieme a un istituto tecnico, Guglielmo Marconi di Rovereto, è stato fatto un lancio di radiosonda, sempre per avere informazioni telemetriche, temperatura, umidità, ma soprattutto si sono messi ad operare, a collaborare insieme, quindi più scuole italiane di diverse zone, e qui abbiamo proprio la testimonianza, no? La Toscana con il Trentino, no? E hanno presentato anche un'altra cosa, fantastica, il lancio è riuscito, grande attenzione da parte degli organizzatori, cioè l'Università di Trento, l'Associazione per lo Studio delle Variazioni Meteorologiche, l'AISAM, ecco, grande attenzione, ma hanno presentato un altro progetto che è molto carino, dove volevo parlare, Meteoscatter. Ecco, Meteoscatter cos'è? È un progetto che non riguarda le radiosonde, ma riguarda lo studio delle riflessioni radio che si hanno quando l'atmosfera e gli strati alti vengono a essere ionizzati dal passaggio di meteoriti. E allora lì si fanno non solo i radioamatori, li usano come specchio per fare migliaia di chilometri usando le VHF, usando quindi 144 MHz, diciamo, i due metri, ma si possono, in base agli echi che durano una decina di secondi, vedere le riflessioni di queste onde radio lanciate dalle scuole, e vedere come riflessione, come il meteorite, quanto grande il meteorite, la direzione, c'è un vero e proprio eco, e applicando il solito effetto Doppler si riesce anche a capire la dimensione e la direzione.
Allora, a questo punto, se mi consenti, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Rimango ben volentieri in linea, grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Athos Arzenton del gruppo La Radio nelle Scuole. Ecco, abbiamo parlato un po' degli eventi appena conclusi riguardo il tuo gruppo. Possiamo fare una proiezione invece per quelli che saranno gli eventi futuri, Athos?
Sì, ecco, diciamo che per lasciare lo spazio a dicembre a Babbo Natale con la sua slitta non lanceremo palloni sonda, però il 2026 è carico di sorprese. Perché? Perché ci saranno naturalmente ancora le giornate per la radio nelle scuole, quindi nelle due settimane di aprile, dove le scuole si collegheranno in HF via satellite tutta Italia. Abbiamo però due segmenti nuovi, radio speleologia e ormai la famosa caccia alla volpe con le immagini TV, SSTV, che trovate sul sito, che sono due zone di, chiamiamole così, di divertimento. In particolare la radiocaccia con le immagini, ci saranno di nuovo delle gare fra scuole di diverse città, ecco, delle proprie priorità. Però il pezzo più importante, che in Europa non si fa tanto, e quindi noi italiani cerchiamo sempre di fare qualcosa di nuovo, di diverso per la passione della radio. Il pezzo più importante sono i Pico Balloons, quindi gli esploratori della stratosfera, con la novità che saranno dei messaggeri di pace.
Ecco, se ho capito bene, questo evento dei Pico Balloon coinvolgerà, diciamo, più città della nostra penisola.
Sì, l'evento Pico Balloon, ci saranno dei lanci sincroni a marzo, dove partiranno questi palloncini, perché sono molto più piccoli delle radiosonde meteorologiche, siamo di sotto di, poi tecnicamente di 50 grammi, quindi non viene creato nessun pericolo per il traffico aereo, e verranno lanciati in contemporanea da più città. L'evento conclusivo poi del Pico Balloon sarà al mitico Maker Fair di Trieste il 9 maggio, la conclusione. Però una parolina magari tecnica sui Pico Balloon, così è abbastanza interessante sapere che sono di meno di 30 centimetri di diametro, quindi sono molto piccoli, vengono a essere lanciati senza particolari preoccupazioni perché sono al di sotto dei 50 grammi.
Sono un'alternativa ai droni praticamente.
Beh, quella è un'altra materia. No, qui per il Pico Balloon sono degli oggetti volanti che i ragazzi, mettendoci dentro nell'elettronica che pesa pochi grammi, un po' del software, quindi dell'ingegno degli studenti, questi Pico Balloon mandano, si può sapere grazie alla rete dei radioamatori, in ogni in momento dove si trovano. Allora, se raggiungono la quota, si chiama di galleggiamento, cioè gli 11.000 metri, perché non sono stati distrutti nella fase ascensionale da venti estremi o altre cose, ecco che potenzialmente questi Pico Balloon possono fare 3 volte il giro del mondo.
E quindi in sostanza che tecnologia montano a bordo? Sono dei microchip, dei microtrasmettitori?
No, sono banalissimi microcontroller, sempre della famiglia anche di Arduino, che costano un pugno di euro, e quindi questo dispositivo, io lo chiamo proprio microbico, è molto leggero, peserà pochi grammi, riesce ad inviare a terra, anche se sono a quegli 11.000 metri, i segnali radio che contengono le informazioni di posizione, di temperatura, velocità dei venti. Ma la cosa bella è che gli studenti, una volta lanciato questo, possono partecipare all'inseguimento del Pico Balloon, che è entrato, speriamo, in quota di galleggiamento, all'inseguimento in giro per il mondo, perché c'è una rete di radioamatori che raccoglie i segnali del Pico Balloon in tempo reale, ci fa vedere che il nostro Pico Balloon, magari lanciato da Piazza Plebiscito a Napoli, in questo momento si trova sopra la catena degli Urali. Cioè, voglio dire, veramente può fare il giro, ed è una, ecco perché l'abbiamo chiamato il progetto, l'abbiamo chiamato proprio messaggeri di pace.
Ecco, alla soglia del Natale, parlare di questi argomenti, parlare di pace, non può che farci piacere. Però una cosa mi sembra di leggere dalla conversazione che sto avendo con te, Athos, è che c'è molto entusiasmo in queste iniziative, sia da parte di voi organizzatori del gruppo La Radio nelle Scuole, sia da parte degli studenti, che poi sono la parte centrale di tutto il discorso, no?
Le scuole che selezionati in questo momento, adesso non voglio scoprire, e le città sono entusiaste, sia i colleghi docenti ma anche gli studenti. Perché? Perché hanno la possibilità di inserire via software un messaggio di pace, oltre ai dati, no? In codice Morse, in inglese naturalmente. Quindi questi nostri Pico Balloon, made in Italy, chiamiamo così, che partono dall'Italia, vanno in giro per il mondo, ma mandano anche un messaggio di pace e di buona volontà. Quindi il 2026, adesso che siamo anche in clima prenatalizio, insomma, è bene che i ragazzi, stanno rispondendo veramente con entusiasmo, hanno accolto molto bene l'idea di questa esploratori della stratosfera, ma nel contempo messaggeri di pace. E questa forse la connotazione che stiamo dando a questo progetto, che si distingue un po' dalle esperienze negli Stati Uniti di Pico Balloon, che già fanno nei campi con gli scout, ad esempio, no? E su questo c'è una grande atmosfera corale, ma anche delle grandi, così si creano delle competenze, delle curiosità scientifiche trasversali, interdisciplinari, perché poi capire e documentare dove si trovano questi picco ballon su quali paesi vuol dire anche per i colleghi di altre materie non tecniche individuare la storia, gli usi, i costumi delle popolazioni che si vanno a sorvolare. Ecco, è tutto meno di 50 grammi, attenzione, meno di 80 euro il costo per la scuola, quindi tutto questo viene veramente a costare molto poco, qui serve solo buona volontà.
E questi che faccio quest'anno sono i primi auguri di Natale, ha dato Sargenton del gruppo Radio Amatori, la radio nelle scuole 4.0, e soprattutto mi auguro che il prossimo evento sarà in una scuola di Napoli, visto che hai citato Piazza Plebiscito prima, no?
Sì, ecco, volevo proprio dirlo, sarebbe un regalo di Natale che prima del 14 dicembre ci arrivasse la candidatura di qualche liceo, qualche istituto tecnico, anche della splendida città di Napoli. E c'è ancora un posto che noi quindi possiamo accogliere a braccia aperte. Poi abbiamo preparato tutta la tecnologia e le spiegazioni per fare questo progetto. Io come IW3HXO, perché sono un radiotto, e voglio, mi consentemi Dario di mandare gli auguri, seppur in anticipo, a tutti i nostri radioascoltatori, a tutte le nostre città italiane, che arrivi un po' di pace, serenità e salute per tutti. Ecco, un abbraccio di cuore, grazie per questa possibilità che abbiamo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ci si chiede come riconoscere se un artista di musica è reale o creato da intelligenza artificiale, IA. Una nuova canzone, che ha catturato l'attenzione di molti, potrebbe essere frutto di un robot. Si discute se le piattaforme di streaming devono etichettare la musica generata dall'IA e se questo sia rilevante per gli ascoltatori. Un recente sondaggio ha mostrato che il 97% degli intervistati non può identificare una canzone generata dall'IA, anche se esistono segni da osservare. Un segnale è la mancanza di esibizioni dal vivo o di presenza sui social media. Ad esempio, la band The Velvet Sundown è diventata sospetta quando ha guadagnato rapidamente ascolti su Spotify senza avere un'etichetta discografica e una forte presenza online. Inizialmente hanno negato di essere un progetto IA, descrivendosi come un mix di creatività umana e supporto dell'IA. Tuttavia, gli investigatori hanno trovato anomalie nelle loro immagini e nella loro assenza di esibizioni. Gli esperti affermano che la tecnologia moderna rende difficile identificare canzoni generate dall'IA, ma ci sono indicazioni. Ad esempio, melodie che risultano troppo perfette e generi di musica che sembrano mescolanze di stili senza emotività possono essere segnali di uso di IA. Anche testi che mancano di profondità emotiva e canzoni con strutture ripetitive possono suggerire l'uso di IA. Inoltre, un artista che pubblica molte canzoni simili in un breve periodo potrebbe essere considerato sospetto. Anche se ci sono suggerimenti da seguire, è difficile per un ascoltatore occasionale individuare canzoni di questo tipo. Oggi, alcuni artisti, come i Beatles e Imogen Ib, usano l'IA per migliorare la loro musica. Ma non c'è obbligo di chiarire quando viene utilizzata. Ib ha creato un modello di IA per generare versioni della sua voce e sostiene che dovrebbe esserci maggiore trasparenza sull'uso dell'IA nella musica. Ad oggi, non ci sono leggi che obblighino le piattaforme di streaming ad etichettare i brani generati dall'IA. Tuttavia, alcune piattaforme hanno iniziato a implementare sistemi di rilevamento e etichettatura. È un tema molto discusso se l'uso dell'IA sia rilevante per gli ascoltatori. Alcuni dicono che ciò che conta è il piacere della musica, mentre altri vogliono essere in grado di fare scelte informate. Ci sono preoccupazioni nel settore musicale riguardo all'uso dell'IA, che solleva questioni etiche importanti, come se l'emozione della musica abbia importanza rispetto alla sua origine. L'Australia ha deciso di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, una misura che entrerà in vigore il 10 dicembre. Le piattaforme di social media dovranno adottare misure ragionevoli per evitare che i ragazzi creino account o che quelli esistenti vengano mantenuti attivi. Secondo il governo, questa politica mira a proteggere i giovani dai rischi e dalle pressioni associate all'uso dei social media, come contenuti dannosi. Un recente studio ha rivelato che il 96% dei bambini dai 10 ai 15 anni utilizza i social media e che molti di loro sono stati esposti a contenuti inappropriati o pericolosi. 10 piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, Instagram, TikTok e YouTube, sono state identificate nel divieto. Ci sono discussioni su possibili estensioni del divieto ai giochi online, e alcune piattaforme stanno già introducendo misure di controllo dell'età. Il governo continuerà a valutare quali piattaforme rientreranno nelle restrizioni, considerando se promuovono l'interazione sociale online. Le aziende di social media non dovranno punire bambini o genitori per violazioni. Saranno loro a dover garantire il rispetto della norma e potrebbero affrontare multe significative. Non è chiaro come verranno implementati i controlli sull'età, e ci sono preoccupazioni sulla loro efficacia. Critici sostengono che le tecnologie potrebbero non identificare correttamente i minorenni e che il divieto potrebbe non ridurre i danni online. Le aziende hanno mostrato preoccupazione riguardo alla difficoltà e ai rischi legati all'attuazione di tali misure e per la privacy degli utenti. Le risposte variano. Meta ha annunciato che inizierà a chiudere gli account degli adolescenti, mentre altre piattaforme non hanno ancora comunicato le loro intenzioni. In altri paesi, come il Regno Unito e la Francia, ci sono stati tentativi di limitare l'accesso dei minori ai social media, ma senza attuare divieti totali come in Australia. Ci sono anche indicazioni che i giovani cercheranno di aggirare il divieto, utilizzando metodi come la falsificazione della data di nascita o VPN. Il professor Yann LeCun, un importante pioniere nell'intelligenza artificiale, ha annunciato la sua intenzione di lasciare Meta, dove ha lavorato per 12 anni. Recentemente, ha ricevuto un premio da Re Carlo per i suoi contributi nel campo dell'apprendimento profondo, ma LeCun ha disaccordi con alcuni esperti sulla direzione futura dell'IA. Ora intende fondare una nuova azienda per perseguire la sua idea di intelligenza artificiale avanzata. Durante il suo tempo a Meta, LeCun ha ottenuto il premio Turing e ha assistito a diversi periodi di entusiasmo per l'IA, incluso l'attuale boom dell'IA generativa dopo il lancio di ChatGPT da parte di OpenAI. Tuttavia, la sua uscita avviene mentre si teme che il mercato dell'IA possa affrontare una correzione a causa di valutazioni crescenti e spese elevate, con possibili ripercussioni sull'economia. LeCun ha espressato gratitudine per il sostegno di Meta e ha citato il suo laboratorio, il Fundamental AI Research, FAIR, come il suo miglior risultato non tecnico. BFAI Meta ha maggiormente concentrato le sue risorse sui modelli linguistici. LeCun crede che questi modelli saranno meno utili per sviluppare sistemi IA che possano competere con l'intelligenza umana. Vuole invece adottare un approccio basato sull'apprendimento visivo. Nonostante la sua partenza, LeCun rimarrà in contatto con Meta come partner della sua nuova impresa. A differenza di altri esperti come Jeffrey Hinton, LeCun ha minimizzato l'idea che l'intelligenza artificiale possa rappresentare una minaccia esistenziale per l'umanità, definendo tali preoccupazioni assurdamente ridicole. Tuttavia, alcuni critici affermano che abbia trascurato il lavoro di altri nel campo. Durante il vertice mondiale sull'intelligenza artificiale all'inizio di quest'anno, il vicepresidente statunitense Ilunga Divenza ha criticato le norme tecnologiche dell'Unione Europea, avvertendo che una regolamentazione eccessiva potrebbe danneggiare un settore in crescita. L'UE è vista come leader nella regolamentazione tecnologica, ma ci sono stati pressioni sia da critici che da sostenitori per alleggerire le sue leggi, che alcuni ritengono ostacolino la competizione con USA e Cina. Recentemente, l'UE ha deciso di rinviare l'introduzione di parti rilevanti del suo AI Act al 2027 e di allentare alcune regole riguardanti l'uso dell'IA in settori delicati come la sanità e le forze dell'ordine. Inoltre, il blocco vuole semplificare l'uso dei dati personali da parte di aziende come Google, Meta e OpenAI. Gli attivisti per la privacy hanno reagito negativamente, e le riforme sono considerate non sufficienti da alcune aziende. Laura Houston, di Slaughter & May, ha affermato che l'UE cerca di trovare un giusto equilibrio e continuerà a lavorare per ridurre la regolamentazione. Tuttavia, la regolamentazione fa parte di una strategia più ampia per sostenere le aziende tecnologiche in Europa, che include accesso a infrastrutture, energia, capitali e talenti. Resta da vedere se questi cambiamenti funzioneranno. Si prevede che l'UE manterrà standard più elevati in materia di sicurezza e protezione dei consumatori rispetto a Cina e Stati Uniti, dove l'innovazione ha più priorità.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.